Ad alta voce. Remo Girone legge La peste di Albert Camus. Traduzione di Beniamino Dal Fabbro.
Da questo momento in poi si può dire che la peste fu affare nostro, di tutti. Sino a qui, nonostante lo stupore e l'inquietudine suscitati da quei singolari avvenimenti, ciascuno dei nostri concittadini aveva proseguito le sue occupazioni, come gli era stato possibile, al suo solito posto. E certamente questo doveva continuare, ma una volta chiuse le porte, si accorsero di essere tutti, e anche lo stesso narratore, presi nel medesimo sacco e che bisognava cavarsela. In tal modo, ad esempio, un sentimento così individuale come la separazione da una persona cara diventò subito, sin dalle prime settimane, comune a tutto un popolo e, insieme con la paura, la principale sofferenza di quel lungo periodo d'esilio. Una delle conseguenze più notevoli della chiusura delle porte fu, infatti, la subitanea separazione in cui si trovarono persone che non vi erano preparate. Madri, figli, sposi, amanti che avevano creduto alcuni giorni prima di procedere a una temporanea separazione, che si erano abbracciati sulla banchina della nostra stazione con due o tre raccomandazioni, sicuri di rivedersi pochi giorni o poche settimane dopo, sprofondati nella stupida fiducia umana, appena distratti per quella partenza dalle loro abituali preoccupazioni, si videro di colpo allontanati senza rimedio, impediti di raggiungersi o di comunicare. Giacché la chiusura era stata fatta alcune ore prima che il decreto prefettizio fosse pubblicato, era impossibile prendere in considerazione i casi particolari. Si può dire che questa invasione brutale della malattia ebbe per primo effetto di costringere i nostri concittadini ad agire come se non avessero sentimenti individuali. Nelle prime ore del giorno in cui il decreto entrò in vigore, la prefettura fu assediata da una folla di postulanti che al telefono presso i funzionari esponevano situazioni ugualmente interessanti e nello stesso tempo ugualmente impossibili da esaminare. In verità, ci vollero parecchi giorni prima che ci rendessimo conto di trovarci in una situazione senza compromesso, in cui le parole transigere, favore, eccezione non avevano più significato. Anche la piccola soddisfazione di scrivere ci fu negata. D'altronde la città non era più collegata col resto del paese per mezzo delle comunicazioni abituali e ordinarie, e inoltre un nuovo decreto vietò lo scambio d'ogni corrispondenza per evitare che le lettere potessero diventare veicoli del contagio. Sul principio alcuni privilegiati poterono incontrarsi alle porte della città con le sentinelle dei posti di guardia, le quali consentirono a far passare dei messaggi all'esterno. Si era ancora ai primi giorni dell'epidemia, in un momento che le guardie trovavano naturale cedere a moti di compassione. Ma dopo qualche tempo, quando le stesse guardie furono ben persuase della gravità della situazione, esse si rifiutarono di prendersi responsabilità di cui non potevano prevedere la portata. Le comunicazioni telefoniche interurbane, autorizzate sul principio, provocarono tali ingombri nelle cabine pubbliche sulle linee che furono sospese del tutto per alcuni giorni, poi limitate a quelli che si denominavano casi urgenti, come la morte, la nascita o il matrimonio. I telegrammi restarono allora la nostra unica risorsa. Creature legate dalla mente, dal cuore e dalla carne, furono ridotte a cercare i segni dell'antica comunione nelle maiuscole d'un dispaccio di 10 parole. E siccome infatti le formule che si possono adoperare in un telegramma sono presto esaurite, lunghe vite in comune o dolorose passioni si riassunsero rapidamente in uno scambio periodico di formule belle e fatte come «Sto bene», «Penso a te», «Saluti affettuosi». Ciononostante, alcuni di noi si ostinavano a scrivere e a immaginare senza tregua per comunicare con l'esterno combinazioni che finivano sempre col dimostrarsi illusorie. Quando anche qualcuno dei mezzi da noi immaginati fosse riuscito, non ne sapevamo poi nulla, non ricevendo risposta. Per settimane fummo allora ridotti a ricominciare senza posa la stessa lettera, a copiare le stesse notizie e gli stessi appelli, così che dopo un certo tempo le parole che dapprima erano uscite tutte sanguinanti dal nostro cuore si vuotavano di significato. Le ricopiavamo allora meccanicamente, cercando di dare, per mezzo di quelle frasi morte, dei segni della nostra vita difficile. Infine, il convenzionale appello del telegramma ci sembrava preferibile a questo monologo sterile e cocciuto, a quest'arido discorso con un muro. Ma dopo alcuni giorni, quando fu chiaro che nessuno sarebbe riuscito a evadere dalla nostra città, si ebbe l'idea di domandare se il ritorno di quelli che erano partiti prima dell'epidemia poteva essere autorizzato. Dopo essersi presi alcuni giorni per riflettere, la prefettura rispose in senso affermativo, ma precisò che i rimpatriati non avrebbero potuto in nessun caso lasciare di nuovo la città e che se erano liberi di tornare, non lo sarebbero stati di andarsene. E qui alcune famiglie, rare d'altronde, presero la situazione alla leggera e, sacrificando ogni prudenza al loro desiderio di rivedere i congiunti, invitarono questi ultimi ad approfittare dell'occasione. Ma in gran fretta quelli che erano prigionieri della peste capirono il pericolo cui avrebbero esposti i parenti e si rassegnarono a sopportare la separazione. Nella maggior gravità del morbo non si vide che un caso in cui i sentimenti umani furono più forti della paura di una morte straziante. E non furono due amanti, come ci si poteva aspettare, gettati dall'amore l'uno verso l'altro al di sopra della sofferenza. Si trattava soltanto del vecchio dottor Castel e di sua moglie, sposati da molti anni. La signora Castel, pochi giorni prima dell'epidemia, si era recata in una città vicina. Nemmeno era una di quelle famiglie che offrono alla gente un modello di felicità esemplare. E il narratore è in grado di dire che, secondo ogni probabilità, quei coniugi, fino allora, non erano ben sicuri di essere soddisfatti della loro unione. Ma la separazione brutale e prolungata li aveva portati a rendersi conto che non potevano vivere lontani l'uno dall'altro e che, in confronto a questa verità venuta alla luce all'improvviso, la peste era poca cosa. Si trattava di un'eccezione. Nella maggioranza dei casi la separazione, era evidente, non doveva cessare che con l'epidemia. E per noi tutti il sentimento che determinava la nostra vita e che tuttavia credevamo di conoscere bene, gli oranesi, abbiamo detto, hanno passioni semplici, prendeva un volto nuovo. Mariti e amanti che avevano la più gran fiducia nella loro compagna si scoprivano gelosi. Uomini che si credevano leggeri in amore ritrovavano una costanza. Figli che erano vissuti presso la loro madre, guardandola appena, ponevano tutta la propria inquietudine e il proprio rammarico in una piega del suo volto che li ossessionava nella memoria. La separazione brutale, senza sbavature, senza un prevedibile futuro, ci lasciava sconcertati, incapaci di reagire contro il ricordo di una presenza ancora così prossima e ormai così lontana che adesso occupava i nostri giorni. Infatti, soffrivamo due volte, prima di tutto della nostra sofferenza e poi di quella che immaginavamo negli assenti, figli, sposa o amante. In altre circostanze, d'altronde, i nostri concittadini avrebbero trovato una soluzione in una vita più superficiale e più attiva, ma nello stesso tempo la peste li lasciava oziosi, ridotti a girare in tondo nella loro tetra città e abbandonati, di giorno in giorno, agli ingannevoli giochi del ricordo. Nelle loro passeggiate senza scopo erano tratti a passare sempre per le stesse strade e nella maggior parte dei casi, in una città così piccola, le strade erano proprio quelle che in altri tempi avevano percorso con l'assente. La prima cosa che la peste recò ai nostri concittadini fu, insomma, l'esilio. E il narratore è persuaso di poter scrivere qui a nome di tutti quello che lui stesso ha provato allora, avendolo provato contemporaneamente a molti dei nostri concittadini. Era appunto il sentimento dell'esilio, quel vuoto che portavamo costantemente in noi, quella precisa emozione, il desiderio irragionevole di tornare indietro o, invece, di affrettare il cammino del tempo, queste due ardenti frecce della memoria. Se talvolta ci lasciavamo andare all'immaginazione e ci si illudeva di aspettare la scampanellata del ritorno o un passo familiare per le scale, se in quei momenti si era d'accordo nel dimenticare che i treni erano immobili, se ci si disponeva allora per restare in casa nell'ora in cui normalmente un viaggiatore portato dal diretto poteva giungere nel nostro quartiere, tali giochi, ben inteso, non potevano durare, Veniva sempre il momento in cui ci si accorgeva chiaramente che i treni non arrivavano. Sapevamo allora che la nostra separazione era destinata a durare e che dovevamo cercare di venire a patti col tempo. Da allora, insomma, ci si reintegrava nella nostra condizione di prigionieri. Eravamo ridotti al nostro passato. E se anche alcuni di noi avevano la tentazione di vivere nel futuro, vi rinunciavano rapidamente, almeno per quanto gli era possibile, provando le ferite che l'immaginazione finisce con infliggere a coloro che hanno fiducia in lei. In particolare, tutti i nostri concittadini si privarono assai presto, anche in pubblico, dell'abitudine che avevano potuto prendere di calcolare la durata della loro separazione. Perché? Gli è che se i più pessimisti l'avevano stabilita, ad esempio, di 6 mesi, quando avevano esaurito in anticipo tutta l'amarezza dei mesi futuri, sollevato il loro coraggio al livello di tale prova, teso le loro ultime forze per rimanere senza indebolirsi all'altezza d'un patimento prolungato per tanti giorni, allora, talvolta, un amico incontrato, un articolo del giornale, un sospetto fuggevole o una brusca chiaroveggenza dava loro l'idea che, dopo tutto, non c'era ragione che la malattia non durasse più di 6 mesi e forse un anno, o ancora di più. In quel momento, l'inabissarsi del coraggio, della volontà e della pazienza era così brusco che sembrava di non poter mai più risalire la china. Di conseguenza, si costringevano a non pensare mai al giorno della loro liberazione, a non rivolgersi più verso il futuro e a tener sempre, diremmo, gli occhi bassi. Ma, naturalmente, una tale prudenza, un tal modo di barare con il dolore, di rinchiudere le sentinelle per rifiutar battaglia, erano mal ricompensati. Nello stesso tempo che evitavano quell'inabissarsi, di cui a nessun costo volevano saperne, si privavano poi di quei minuti nel complesso frequenti in cui potevano dimenticare la peste nelle immagini del futuro ricongiungimento. E di qui, incagliati a mezza via tra gli abissi e le cime, ondeggiavano più che non vivessero, abbandonati a giorni senza direzione e a sterili ricordi. Ombre erranti che non avrebbero potuto prender forza che accettando di radicarsi nella terra del loro dolore. Provavano quindi la profonda sofferenza di tutti i prigionieri, di tutti gli esiliati, che è vivere con una memoria che non serve a nulla. Quello stesso passato a cui ripensavano senza tregua non aveva che un sapore di rammarico. Avrebbero voluto, infatti, potervi aggiungere tutto quello che deploravano di non aver fatto quando potevano ancora farlo con colui o colei che aspettavano, nello stesso modo a tutte le circostanze, anche relativamente felici, della loro vita di prigionieri, essi univano l'assente, e quello che erano allora non li poteva soddisfare. Impazienti del proprio presente, nemici del proprio passato e privi di futuro, somigliavano a coloro che la giustizia o l'odio degli uomini fa vivere dietro le sbarre. Insomma, il solo mezzo per sfuggire a una tale insopportabile vacanza era quello di far correre i treni con la fantasia e di colmare le ore coi ripetuti rintocchi d'un campanello, sebbene ostinatamente silenzioso. Ma se era un esilio, nella maggioranza dei casi era un esilio in patria. E quantunque il narratore non abbia conosciuto che l'esilio di tutti, non deve dimenticare quelli, come il giornalista Rambert o altri, per cui invece le pene della separazione si aggravarono in quanto forestieri sorpresi dalla peste trattenuti in città si trovavano lontani sia dalla persona che non potevano raggiungere, sia dal paese loro. Nell'esilio generale erano i più esiliati. Se il tempo suscitava in loro, come in tutti, l'angoscia che gli è propria, erano anche legati allo spazio e urtavano senza tregua nei muri che dividevano il loro rifugio contagiato dalla patria perduta. Di certo erano quelli che si vedevano errare a ogni ora del giorno nella città polverosa, chiamando in silenzio le sere che erano i soli a conoscere e le mattine del loro paese. Nutrivano allora il proprio male di segni imponderabili, di messaggi sconcertanti come un volo di rondini, una rugiada al crepuscolo o gli strani raggi che talvolta il sole lascia nelle vie deserte. Essi chiudevano gli occhi sul mondo esterno che può sempre salvare da tutto, intestarditi come erano a carezzare le loro chimere e a inseguire con tutte le forze le immagini d'una terra in cui una certa luce, 2 o 3 colline, l'albero prediletto e alcuni visi di donna componevano un ambiente per loro insostituibile. Per parlare infine più particolarmente degli amanti, che sono i più interessanti e di cui forse il narratore si trova a poter meglio parlare, essi erano tormentati anche da altre angosce, tra le quali vanno annoverati i rimorsi. La situazione, infatti, permetteva loro di considerare il proprio sentimento con una sorta di febbrile obiettività, ed era raro in tali occasioni che le proprie manchevolezze non apparissero loro chiaramente. La prima occasione la trovavano nella difficoltà che avevano di immaginare esattamente i fatti e i gesti dell'assente. Deploravano allora di non sapere come l'altro impiegava il tempo. Si accusavano di leggerezza per aver trascurato di informarsene e aver finto di credere che per chi ama il modo con cui l'amato impiega il tempo non è la fonte di tutte le gioie. Era facile, cominciando di qui, tornare indietro nel loro amore ed esaminarne le imperfezioni. Nei tempi normali sapevamo tutti, coscientemente o no, che non vi è amore che non possa superarsi e accettavamo tuttavia, con più o meno tranquillità, che il nostro rimanesse mediocre. Ma il ricordo è più esigente e in modo assai logico la sciagura venuta dall'esterno e che colpiva un'intera città non ci recava soltanto una sofferenza ingiusta di cui avremmo potuto indignarci, ci provocava anche a far soffrire noi stessi, a consentire al dolore. Era questo uno dei modi della malattia per distogliere l'attenzione e per imbrogliare le carte. E ciascuno dovette accettare di vivere giorno per giorno e solo di fronte al cielo. L'abbandono generale, che alla lunga poteva temprare i caratteri, cominciò intanto col renderli futili. Per alcuni dei nostri concittadini, ad esempio, essi erano allora soggetti a un'altra schiavitù che li metteva al servizio del sole e della pioggia. Sembrava vederli che ricevessero per la prima volta e direttamente l'impressione del clima che faceva. Si rallegravano alla semplice vista d'una luce dorata, mentre i giorni di pioggia mettevano sui volti e sui pensieri un velo spesso. Qualche settimana prima sfuggivano a tale debolezza e a tale servitù irragionevole in quanto non erano soli di fronte al mondo e in una certa misura la persona che viveva con essi si poneva davanti al loro universo. A cominciare da quel momento, invece, essi furono apparentemente abbandonati ai capricci del cielo, ossia soffrirono e sperarono senza ragione. In tali estremi di solitudine, inoltre, nessuno poteva sperare nell'aiuto del vicino e ciascuno rimaneva solo con la sua preoccupazione. Se uno di noi, per caso, cercava di confidarsi o di dire qualcosa del suo sentimento, la risposta che riceveva, qualunque fosse, lo feriva la maggior parte delle volte. Si accorgeva allora che il suo interlocutore e lui non parlavano della stessa cosa. Lui, infatti, si esprimeva dal fondo di lunghe giornate di ruminazione e di sofferenze, e l'immagine che voleva comunicare si era scaldata a lungo al fuoco dell'attesa e della passione. L'altro, invece, immaginava un'emozione convenzionale, il dolore che si vende nei negozi, una malinconia in serie. Benevola o ostile, la risposta cadeva sempre nel falso, bisognava rinunciarvi. O almeno per quelli a cui il silenzio era insopportabile e siccome gli altri non potevano trovare il vero linguaggio del cuore, si rassegnavano ad adottare la lingua dei negozi e a parlare anch'essi nei modi convenzionali, quelli della semplice relazione della notizia, della cronaca quotidiana, insomma. Di qui anche i dolori più veri si abituarono a tradursi nelle formule comuni della conversazione. Soltanto a questo patto i prigionieri della peste potevano ottenere la compassione del loro portinaio o l'interesse dei loro ascoltatori. Ciò nonostante, ed è la cosa che più vale, per quanto dolorose fossero le angosce, per quanto fosse greve da portare il cuore così vuoto, si può ben dire che tali esiliati, nel primo periodo della peste, furono dei privilegiati. Nel momento stesso, infatti, in cui la popolazione cominciava ad atterrirsi, il loro pensiero era del tutto rivolto verso la persona che aspettavano. Nell'affanno generale, l'egoismo dell'amore li preservava e se pensavano alla peste era sempre nella misura per cui il morbo dava alla loro separazione dei rischi di essere eterna. Portavano quindi nel cuore stesso dell'epidemia una distrazione salutare che si era tentati di prendere per sangue freddo. La disperazione li salvava dal panico. Il dolore per essi aveva qualcosa di buono. Ad esempio, se accadeva che uno di loro fosse portato via dal male, era quasi sempre senza che avesse avuto il tempo di riguardarsene. Tratto dalla lunga conversazione intima che sosteneva con un'ombra, egli era gettato allora senza transizione nel più fitto silenzio della terra. Non aveva avuto il tempo per niente. Mentre i nostri concittadini cercavano di adattarsi al subitaneo esilio, la peste metteva guardie alle porte e sviava i bastimenti che facevano rotta verso Orano. Dopo la chiusura, non un veicolo era entrato in città. Da quel giorno in poi si ebbe l'impressione che le automobili si mettessero a girare in tondo. Anche il porto offriva un aspetto singolare a chi lo guardasse dall'alto dei viali. La consueta animazione che ne faceva uno dei primi porti della costa, si era spenta all'improvviso. Vi si vedevano ancora poche navi tenute in quarantena, ma sui moli, le grandi gru in disarmo, i vagoncini rovesciati sul fianco, i mucchi solitari di casse e di sacchi, testimoniavano che anche il commercio era morto di peste. I nostri concittadini, nonostante tali spettacoli insoliti, apparentemente faticavano a capire quello che era capitato. C'erano i sentimenti comuni, quali la separazione e la paura, ma si continuavano anche a mettere in prima linea le personali preoccupazioni. Nessuno ancora aveva realmente accettato la malattia. Per la maggior parte erano soprattutto sensibili a quello che turbava le loro abitudini o toccava i loro interessi. Ne erano urtati o irritati, e non sono questi sentimenti che si possano opporre alla peste. La prima reazione, ad esempio, fu di accusare l'amministrazione. La risposta del prefetto ai critici, a cui la stampa faceva eco, non si potrebbe prospettare un'attenuazione delle misure escogitate, fu del tutto imprevista. Fino ad allora, nei giornali, nell'agenzia Ransdoc, avevano ricevuto comunicazione ufficiale delle statistiche della malattia. Il prefetto le comunicò di giorno in giorno all'agenzia, pregandola di farne un annunzio settimanale. Anche qui, tuttavia, la reazione del pubblico non fu immediata. Infatti l'annuncio che nella terza settimana di peste si erano contati 302 morti non parlava all'immaginazione. D'altronde non tutti forse erano morti di peste. Inoltre nessuno in città sapeva quante persone morissero alla settimana in tempi normali. La città aveva 200.000 abitanti. Si ignorava se la proporzione dei decessi era la solita. E anche questo un genere di precisazioni di cui non ci si cura mai, nonostante il palese interesse che presentano. Il pubblico mancava, in qualche maniera, di punti di riferimento. Soltanto assai più tardi, constatando l'aumento dei decessi, l'opinione pubblica prese coscienza della verità. La quinta settimana diede infatti 321 morti e la sesta 345. Gli aumenti, almeno, parlavano chiaro. Ma non erano forti al punto che i nostri concittadini non conservassero in mezzo all'inquietudine l'impressione che si trattava di un accidente noioso, di certo, ma dopo tutto temporaneo. E continuavano a circolare per le strade e a mettersi ai tavolini esterni dei caffè. Nel complesso non erano vili e si scambiavano più storielle che lagnanze e mostravano di accettare con buon umore degli inconvenienti evidentemente passeggeri. Le apparenze erano salvate. Verso la fine del mese, tuttavia, e pressappoco durante la settimana di preghiere di cui parleremo più avanti, alcune più gravi trasformazioni modificarono l'aspetto della nostra città. Dapprima, il prefetto prese misure relative alla circolazione dei veicoli e al vettovagliamento. Il vettovagliamento fu limitato e la benzina fu razionata. Furono anche prescritte economie d'elettricità. Soltanto i prodotti indispensabili giunsero a Orano per via di terra ed aria. Allora si vide la circolazione diminuire progressivamente, sino a diventare pressoché nulla, i negozi di lusso chiudere da un giorno all'altro, altri esporre cartelli negativi nelle vetrine mentre file di compratori sostavano davanti alle loro porte. Orano assunse così un aspetto singolare. Il numero dei pedoni diventò più notevole e anche nelle ore vuote molte persone, ridotte all'inerzia dalla chiusura dei negozi o di certi uffici, riempivano le strade e i caffè. Per il momento non erano ancora licenziati, ma in vacanza. Orano dava allora, verso le 3 del pomeriggio, ad esempio, e sotto un bel cielo, l'ingannevole impressione di una città in festa, dove si fosse fermata la circolazione, si fossero chiusi i negozi per consentire lo svolgersi di una manifestazione pubblica e i cui abitanti avessero invaso le strade per partecipare ai festeggiamenti. Naturalmente i cinematografi approfittavano della vacanza generale e facevano grossi affari, ma i giri che i film compivano nel distretto erano interrotti. Dopo 2 settimane le sale furono costrette a cambiare programma, ma in poco tempo i cinematografi finirono col proiettare sempre lo stesso film. E nonostante ciò, gli incassi non diminuivano. Quanto ai caffè, grazie ai considerevoli depositi accumulati in una città dove il commercio dei vini e degli alcolici tiene il primo posto, poterono ugualmente soddisfare i loro clienti. A dir la verità, si beveva molto. Un caffè aveva inalberato la scritta «I vini probi uccidono i microbi». E l'idea, di per sé naturale, che l'alcol preserva dalle malattie infettive, si rafforzò nell'opinione pubblica. Tutte le notti, verso le 2, un numero piuttosto considerevole di ubriachi, espulsi dai caffè, riempivano le strade e vi si prodigavano in discorsi ottimisti. Ma tutti questi mutamenti, in un certo senso, erano così straordinari e si erano compiuti così rapidamente che non era facile considerarli come normali e durevoli. Il risultato fu che noi continuavamo a mettere in prima linea i nostri personali sentimenti.